Ciao Marco, ciao Cinzia, Carmine da Nocera. A me ha deluso il Napoli, anche se ha fatto una buona partita, però io dico che Isaia a sinistra non si può vedere. Secondo me ha fatto giocare male anche in Cinzia, perché a sinistra siamo stati inesistenti, anche se giocare contro la Juve sembrava in difficoltà, però è sempre la Juve con quei giocatori, specialmente con Chiesa e Quadrato, ci abbiamo capito poco. Ciao, è sempre Forza Napoli, niente è perduto.
Niente è perduto, delusione Napoli per il nostro ascoltatore. 331-8200-23 in attesa dell'arrivo di Mario Sconcerti.
Ciao ragazzi, sempre Lorenzo da Savona.
Ciao Lorenzo.
Secondo me sulla gestione di Pirlo, sulla Juventus, c'è una cosa da dire. Probabilmente è dovuta alla sua inesperienza, però l'errore più grosso è stato nella gestione, nella motivazione dei giocatori di fronte ad alcune partite. Se voi ci fate caso, la Juve nelle grandi partite contro le grandi squadre difficilmente ha giocato malissimo, ha sempre giocato abbastanza bene. L'unica volta diciamo che è stata messa sotto completamente è stato contro l'Inter in campionato. E invece nelle partite contro le squadre di seconda fascia o anche contro il Porto, dove probabilmente veniva interpretata da alcuni giocatori come una squadra non di top livello, la Juve è entrata in campo con uno spirito veramente pessimo. Questa è colpa dell'allenatore, perché è l'allenatore che deve motivare i giocatori.
Beh, è una chiave di lettura anche questa che secondo me va presa in considerazione. Allora, 331-8200-213, c'è un ascoltatore che contesta, dice Brambati, ma basta, fa domande, sentenze, critiche, sapendo tutto lui, ma quando mai una società come la Juve avrebbe detto a Brambati, poi mi mette in mezzo a me Piccari, mettiamolo Pirlo e non vinceremo niente. Allora, primo, piccola precisazione, gli opinionisti qua sono liberi di esprimere il loro pensiero. Poi sì, se ne parla, se ne dibatte ed è giusto che ognuno dica liberamente la sua idea. Qui sono liberi di poter dire quello che vogliono. Primo, quindi è giusto che se vogliono fare domande possono fare domande, se vogliono emanare sentenze emanano sentenze, poi uno può essere d'accordo o meno, se vogliono fare critiche fanno critiche, poi uno può essere d'accordo o meno. Il discorso che faceva, e siccome credo che tu sei l'unico, un super tifoso, e io ti rispetto, sei un super tifoso di Pirlo, che va bene qualsiasi cosa che fa, però forse sentiamo i discorsi un po' più in profondità. Facevano un altro tipo di discorso. Se tu chiedi il decimo titolo e la Champions, crei un'enorme aspettativa nei confronti di chi prendi. E gli mandi addosso una grande pressione, e quindi tu ti aspetti questo, perché se lo dice chi comanda, ti aspetti questo. Poi se volete rigirarla come vi pare è un altro discorso, però ripeto, qua sono liberi di esprimere ognuno il loro pensiero, poi sì. Si può essere non d'accordo,
ma
è un altro,
certo,
discorso.
È sempre un gioco,
basta, perché
ognuno può avere le proprie idee,
la pesantezza,
però poi alla fine è sempre e poi lo sappiamo, Brambati è così, e lui
lo dice dal primo giorno, cioè almeno uno gli dice è coerente, porta avanti il suo pensiero, come altri sono coerenti, portano avanti il loro pensiero, punto, fine.
Sì.
Allora,
è anche segno di intelligenza cambiare idea, però
vabbè,
è un altro discorso.
Ma
no, altro audio?
Cambi idea quando ti danno
motivo
lo
di cambiare,
cambiare.
Certo.
Se non c'è motivo non
certo,
la cambi.
Certo.
Altro audio.
Sposo in pieno la tua tesi che Pirlo non è un allenatore. Sono d'accordo con te sul fatto che anche in condizioni normali non avrebbe fatto meglio di come sta facendo, ovvero avrebbe fatto gli stessi errori, ma mi devi spiegare perché dici che dovrebbe essere riconfermato. Credo sia, ma non lo so, non la capisco, però la devi spiegare meglio.
Spiegagliela.
Dai. Allora, no, voglio vedere, perché a me non risulta un messaggio del nostro amico sul rinnovo di Pessina fino al 2024. Vado ancora a vedere e non è così, rinnovo difficile con l'Atalanta, tutto in stand by, quindi che vi devo dire, eventualmente avrai altre formule. Contratto, ripeto, in scadenza su tutti i siti e giornali, scadenza 2022, quindi con i discorsi per il rinnovo che al momento non decollano. E questa è la situazione. Siccome è da ieri che continuiamo a fare questa cosa, che vi devo dire? Chiedete informazioni. Anche la Gazzetta scrive questo. Quindi evidentemente allora abbiamo letto una cosa diversa oppure c'è stato un errore, non lo so, però anche la Gazzetta scrive questo. Gazzetta, altri siti, ti posso dire, anche il sito di Tutto Mercato Web, che segue il mercato costantemente, scrive 2022 e io non so che dirvi. Allora, andiamo avanti, dai.
Abbiamo il direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio, direttore.
Ciao Mario.
Buon pomeriggio, ciao. Ciao.
Ben ritrovato. Mario, senti, vorrei andare un attimo con te alla partita della Roma di questa sera. Arriva questa partita, ieri ha detto anche Fonseca che praticamente rifarebbe tutto quello che ha fatto fino ad oggi, e che comunque la squadra è unita. Affronta l'Ajax nel cammino europeo, dove al momento la Roma è sempre andata bene. La formazione dovrebbe essere con Lopez in porta, Mancini, Cristante, Ibañez, Bruno Perez, Villar, Veretout, Spinazzola, Pedro, Pellegrini e Dzeko lì davanti.
Sì, è una formazione che assomiglia alla vera Roma, perché la Roma è andata bene quando la Roma ha 12-13 giocatori, non di più, adatti alla... con quelli Fonseca aveva costruito una squadra. Poi ci sono stati tanti infortuni, ma tanti infortuni che proprio hanno snaturato la squadra. Quando tu per esempio giochi con Carlo Lopez, Borja Mayoral e Sharawi, non è più Roma. O quando hai fuori Mkhitaryan e Pedro fuori forma, non è più Roma. Quando manca Veretout, quindi cioè sostituirlo con Diawara non serve a niente, perché sono due giocatori completamente diversi. Questa è una Roma che torna ad assomigliare nella qualità, se non nella sostanza. La sostanza bisognerà vedere che tipo di Pedro è, però nell'inquadramento del ricomincia ad avvicinarsi alla Roma di Fonseca.
Mario, qual è il limite di questo allenatore secondo te che possiamo evidenziare?
Ma qui che si possa evidenziare qui è che aveva un parco giocatori limitato per le caratteristiche per le sue caratteristiche di gioco. Lui ha costruito una squadra, ha costruito un modello di gioco anche molto interessante. Dopo servivano altri giocatori, a partire da una riserva di Veretout, soprattutto in una stagione dove giocavi ogni tre giorni e quindi dove era necessario avere molti ricambi. Quindi questo è stato il primo problema. Il secondo problema è avere una società che ha lasciato qualunque tipo di comunicazione a te. Per cui nel momento in cui le cose non vanno, l'unico a cui ci si può rivolgere è Fonseca. La società è completamente fuori, completamente esterna. Quindi si prende quello con cui si può parlare, aumentano le responsabilità dell'allenatore, anche quelle non sue.
È stato molto spesso solo Mario, no? Anche nel fare più ruoli, quando non aveva il direttore sportivo ha dovuto fare anche quello.
E non è stato l'unico, eh? Cioè anche i suoi predecessori si sono trovati in questa situazione.
Sì, ma cioè
con società diverse.
Non c'è la differenza della si può essere soli. La differenza della Roma è che non ha nessuno che deve poter aiutare. Poter coniugare la vera e propria comunicazione. Chi rappresenta la Roma? Al di fuori da Fonseca, chi rappresenta la Roma? Chi ha i titoli? A chi è stato demandato? Non a Tiago Pinto, che Tiago Pinto fa un'altra cosa. Non c'è nessun dirigente a cui sia stato demandato questo tipo di compito. Per cui se ti viene messo davanti che l'unico responsabile della squadra, tu te la prendi con lui, lo riempi delle responsabilità che non conosci, proprio perché non c'è nessuno in grado di spiegarle, anche eventualmente. Sono errori evidenti che... che alla lunga, cioè che possono essere evitati solo se la squadra va sempre bene. Nel momento in cui la squadra deve delle spiegazioni, fatalmente ce la prendiamo con l'allenatore, perché è l'unico che c'è,
quello che paga sempre, Mario, no?
Sì. Fondamentalmente sì.
Sì, fondamentalmente sì.
Io volevo chiedere, su Pedro, diciamo, questa sua involuzione, se così si può definire, è dipesa soltanto da la questione infortuni o da altro?
No, secondo me è cominciata anche prima dell'infortunio. L'involuzione di Pedro proprio ha una data, che è la partita di Napoli, quella persa 4-1. In cui Pedro scompare dal campo, gli viene pettonato, non viene troppo mescolato con la sconfitta, perché fino allora aveva giocato molto bene. Dopodiché, dopo arrivano anche gli infortuni, ma non mi ricordo, mi sembra abbia preso il Covid anche lui, ma il risultato non c'è più. Il risultato non c'è più. Io credo più in generale che quando si prende un giocatore a costo zero, cioè quando le società non gli rinnovano il contratto e l'età è già un'età, che Pedro è stato preso a 33 anni, quindi adesso va per i 34 se non c'è già arrivato. Bisogna stare molto attenti, non c'è solo un vantaggio in questi casi.
Allora, sì. Mario, invece ti voglio chiedere una cosa, faccio invece un passo indietro a ieri sera. Ti ha convinto più la Juve o ti ha deluso di più il Napoli?
No, mi ha convinto di più la Juve, ha fatto una partita rara quest'anno, non ha giocato malissimo nemmeno il Napoli, si è trovato una bella Juve e ha cercato anche di reagire, soprattutto quando ha riempito la squadra di punte, ha messo in difficoltà, ma ho visto sentimento nella Juve, cioè, e ho visto che alla fine Pirlo, nel momento del pericolo, nel pericolo più grande, ha ritrovato il suo gioco, cioè il 3-2-2-2, due centrocampisti, due ali appena davanti ai centrocampisti, ma appena dietro alle punte e le due punte. Cioè questa squadra Scalini, che ha il compito di essere unita dagli scatti delle ali, e Chiesa e Cuadrado sono le due ali migliori. Anche perché poi Cuadrado fa il... chiude come quarto terzino, quindi dà alla fine equilibrio anche alla squadra. Cioè il fatto che dopo essere stato costretto dai risultati, se non dalla società, a cambiare, nella partita decisiva è tornato al modulo, che è un modulo di sua pretta invenzione, cioè un 3-2-2-2 che è una... che nascondeva e ancora oggi nasconde un'idea di gioco diversa.
E invece sul Napoli, Mario? Pensiero sul Napoli?
Beh, il Napoli è una squadra estremamente interessante, che perde troppo. Perciò è arrivata alla nona sconfitta, è quasi il doppio dell'Atalanta, è più del doppio della Juve, è una squadra che per il quarto posto perde troppo, per fortuna ha anche vinto molto e questo la tiene ancora in gioco, ma è una squadra che contro la Juventus di ieri, insomma, non ha nemmeno sofferto, ha subito il primo gol, dove è stata proprio surclassata su quel gol, ne stava subendo uno pochi secondi prima con quella clamoroso colpo di testa non arrivato da parte di Ronaldo, appena sfiorato. Poi è entrata via via in campo. Ieri ha sofferto la complessità di Dem, che di solito è un regolatore puntuale di gioco. Ieri era piuttosto complesso, teneva il pallone, questo proprio sono segnali di difficoltà di gioco, di partita di quel giocatore. È andata meglio quando si è sbilanciata, ma le è stato permesso di sbilanciarsi, anche perché la Juve è retrocessa abbastanza. Comunque mi è piaciuto, gliela do come idea, anche l'essersi affidato Pirlo così alla vecchia antologia della Juve, cioè Buffone e Chiellini, due giocatori che conoscono l'importanza di questi momenti e che sono naturalmente hanno giocato con Pirlo, sono tre i giocatori che hanno giocato con Pirlo, loro due più Mandrake, più Morata nella sua prima versione alla Juve.
Allora, prego, giro un messaggio. Vai. Che parla proprio di Buffon, è di Pietro da Treviso, dice: secondo me Buffon gioca un ruolo fondamentale, di fatto trascinando e caricando la squadra, al contrario di Szczęsny, che è sicuramente più forte di Buffon in questo momento, ma che a mio parere ci fa perdere qualcosa, mentre Buffon invece riesce a dare, a maggior ragione se in panchina è un allenatore pacato come Pirlo.
Siete d'accordo? Ti chiede?
Sì, sì, dici a me?
Sì, 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 te lo chiedo a te, è una domanda che facciate. Riflessione.
Sì,
domanda.
Sì, sono sicuro che sia così, anche se nessuno conosce più il rendimento continuo e prolungato di Buffon. Però, per esempio, c'è un particolare: Buffon per due volte è stato beccato in campo a bestemmiare. Quindi cioè, è stato anche squalificato per questo, cioè, la bestemmia era dentro dei forti richiami alla squadra, per cui ora al di là della bestemmia in se stessa, che insomma non tocca a me giudicare, ma che sia uno che tenta fortemente ancora di guidare la squadra, questo è così. Certamente.
Mario, invece c'è un'altra riflessione che ti giro di un ascoltatore che ti chiede un pensiero su questa sua domanda. Lui dice, scrive anzi: penso sia interessante notare come il fatto di giocare a porte chiuse possa agevolare un giocatore, specialmente se giovane, a cambiare maglia. L'assenza di pubblico va a braccetto con gli interessi dei procuratori e vanifica ancora più la possibilità che un calciatore si attacchi alla maglia. Che ne pensa il direttore?
No, non lo so, magari in modo esterno, in modo lontano ci può essere questa cosa, ma assicuro che il giocatore oggi come oggi è un signore a contratto, ha imparato a essere a contratto e ha imparato che imparato una cosa che nella vita impariamo tutti, che se si lavora per lo stipendio conta chi la squadra che ti dà lo stipendio migliore a parità di trattamento tecnico, cioè, quello è sempre premesso, è sempre messo prima, no? I giocatori sono persone legittimamente avide.
Allora, e poi un altro messaggio. Ieri sera ho visto il Bayer, ha creato 12 palle gol pulite contro difensori ben più forti di Patrick, Musacchio e Hut. Non c'è stata troppa severità nel valutare la prestazione della Lazio?
Ma per carità, ci può essere stata severità, ma ci sono stati anche tanti gol presi dalla Lazio. Insomma, che non so che cosa si dovesse dire, non c'è stata partita. Che mi sembra una preoccupazione da tifoso eccessiva, cioè quasi materna,
di protezione.
Sì,
di protezione.
Sì, perché ci sono i risultati che stanno lì: due partite, due sconfitte in casa 4-1. Nessuno ha mai pensato, semmai hanno tutti detto che che si sapeva che finiva così, che è dispiaciuto che finisse così. Ma il fatto che potesse anche perdere il Paris Saint-Germain non significa che è stata trattata male la Lazio quando è stata detta che era nettamente inferiore al Bayern.
Mario, invece ho una cosa te la voglio chiedervi prima di salutarti. Ti voglio chiedere, ieri non ci siamo sentiti, però oggi noto ancora anche nel tuo pezzo questo riferimento: la Juve non si è fermata al forte con Agnelli, questa cosa che avevi sottolineato anche giorni fa.
È andata avanti.
Nel senso, è un passaggio che hai sottolineato. Lo puoi così con noi approfondire in questo momento?
Ma fermo restando che ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, e che io sto sostenendo da tempo che la Juve ha il diritto di perdere un campionato.
Sì.
Quindi sono veramente stupito, quasi scandalizzato dal cattivo umore degli juventini. Quello che è successo. Che è successo la Pasqua, quando è stato, si è giocato il derby, cioè con l'appuntamento, mi è sembrato veramente stupefacente. Anche quello è un diritto di un presidente, guardarsi intorno e parlare con qualunque tecnico. Ma se tu lo inviti a casa tua a vedere una partita di calcio, l'argomento è il calcio,
certo.
Allora non diventa più la notizia, non diventa più che vi siete visti e se Pirlo lo sapeva o non lo sapeva, quello non importa più, perché nel momento in cui mia moglie mi dice che mi va a tradire, non è che il peccato comincia allora, il peccato non è che tu me l'hai
ho
detto.
Fatto lo stesso esempio.
Cinzia aveva fatto lo stesso esempio esatto, giorni sì, fa, sì, devo sì, dire sì. La verità, siete
perché conosce la vita, Cinzia. Sarebbe molto interessante sapere, è chiaro che hanno parlato di calcio.
Di quella partita.
Ed è un loro diritto.
Certo.
Però il messaggio che tu dai all'allenatore è devastante. Non solo. C'è anche un messaggio che tu dai ai giocatori. Insomma, può anche essere che la squadra, cioè adesso siamo tutti liberi di pensare qualunque cosa. Perché il messaggio che tu hai dato ai giocatori è giocate anche per farvi vedere, perché stiamo per cambiare. Quindi non si sa chi ha giocato per Pirlo e chi ha giocato per se stesso. Però non si può fare, si deve fare, ognuno è giusto che faccia sempre quello che vuole, ma con un minimo di riservatezza in più.
Assolutamente.
Sì, l'ultima per chiudere, Danny ci chiede: per questo finale Pirlo deve confermare il più possibile questo 11, perché nella girandola di formazioni mi sembra la migliore. Cosa ne pensa?
Se ce la fa, mi sembra che ormai sia abbastanza chiaro che questa è la formazione. Se ce la fa, ora parlo, se poi torna Szczęsny o gioca Bonucci, siamo più o meno sullo stesso livello. L'imbarbarimento di questo schema è avvenuto nel momento in cui c'è stato bisogno del terzo centrocampista, cioè dell'inserimento o di Ramsey, che doveva fare il trequartista in più, o di McKenny, che doveva fare l'incursore. Certo che ieri ha giocato una grandissima partita Bentancur, e questo ha chiuso tanti spazi che il centrocampo a due nella Juve tante volte ha lasciato. Bentancur ieri ha fatto la miglior partita della stagione, però comunque sia, questa è la sua squadra, questa è la cosa con cui lui esce dalla stagione. Questo tipo di formazione, che è diversa da tutte le altre. da tutte le altre Juve degli altri allenatori.
Mario, siamo arrivati al termine di oggi, ci risentiamo domani per un approfondimento sia sulla Roma ma anche per presentare un po' la giornata. Grazie come sempre e buon proseguimento.
A voi, grazie.
Ciao, ciao.
Grazie
ciao.
A Mario Sconcerti. Dunque adesso break, torniamo per il finale di Maracanã.